Aprile scorso a Roma il 7° congresso internazionale di medicina biointegrata, è un appuntamento importante con 7 sessioni, 8 workshop, 46 gli esperti che sono intervenuti presso il centro congressi Ergife Palace Hotel a Roma e naturalmente al centro della riflessione la visione biointegrata della medicina. Peraltro in un momento storico molto particolare, come sapete, perché siamo reduci dalla grande ondata della pandemia Covid, siamo ancora alle prese evidentemente con gli strascichi dal punto di vista clinico e anche dell'organizzazione sanitaria generale della pandemia stessa, e comunque in un momento di grande riflessione, ne parliamo spesso a questi microfoni, sul tema sanità in senso lato, no? Sapete la medicina territoriale, i modelli di riorganizzazione, la crisi del sistema sanitario pubblico, insomma tutti i temi che hanno a che fare evidentemente con la medicina biointegrata. È un tema di cui è interessante parlare, noi lo facciamo con il professor Franco Mastrodonato, presidente della SIMBI, grazie di essere con noi, buonasera.
Buonasera a lei.
Innanzitutto ci spieghi cos'è il concetto di medicina biointegrata, cos'è la visione biointegrata?
La visione biointegrata afferma che la medicina è una, può essere portata avanti da più ottiche, ma è una. L'integrazione, quel bio, non è soltanto perché va di moda, non è una moda. Il bio significa mettere veramente al centro il paziente. Il paziente non può essere un numero, ha una sua unicità in sviluppo continuo, in cambiamento continuo a seconda degli input epigenetici derivanti dall'ambiente circostante. E questa già è una differenza, perché oggi purtroppo la medicina sta cambiando, si va molto per protocolli, e quindi protocolli diagnostici, protocolli terapeutici di conseguenza. Il paziente diventa un numero, deve rientrare nel protocollo e si applica quindi di conseguenza la terapia correlata. Per noi no, ecco, il bio sta per il paziente, unico, irripetibile e in evoluzione continua.
Quindi con le sue specifiche caratteristiche, possiamo dire, professore, che si è, dal punto di vista del medico, perso un po' quello che una volta si chiamava l'occhio clinico, no? Cioè tu entravi dal dottore, lui ti vedeva e capiva, perché sapeva già molte cose di te.
Perfetto, ha centrato il problema. L'occhio clinico faceva riferimento non solo all'esperienza, ma alla sensibilità del medico. La medicina da Ippocrate in poi è stata sempre un'arte, e noi sosteniamo questo, è un'arte. Invece oggi come oggi è una professione, e quindi diventando una professione si entra in canoni completamente diversi. Io abito in un paesino del Molise vicino ad un altro paesino che ha dato i natali a Cardarelli, illustre clinico, sì. Qui sono intitolati tanti ospedali eccetera. Si racconta che Cardarelli veniva al paesino ogni tanto e visitava i contadini, tutti si recavano da lui. Ancora si raccontano aneddoti. Entrava il contadino alla porta e lui con il dito: tu soffri di polmoni, tu soffri di cuore, ecco l'occhio clinico, no? È rimasta leggenda, chiaramente oggi non possiamo pensare a una medicina legata ancora a quel modo di fare, però ecco l'occhio clinico, l'arte. Il congresso che abbiamo tenuto ha proprio ribadito questo concetto, tant'è vero che abbiamo fatto addirittura una tavola rotonda con Elio Germano e Chiara Cavalieri, quindi due attori noti, soprattutto Elio Germano, in cui abbiamo sostenuto proprio questo, abbiamo dibattuto su questo. La medicina è un'arte, l'arte può essere una medicina, questi attori hanno partecipato, alla fine sembravano due medici mancati, proprio perché il senso comune dell'arte.
Ah, ma questo è un tema molto caro a queste latitudini, a questi microfoni. Noi crediamo profondamente al valore terapeutico dell'arte. Senta, professore, che spazio c'è però per questa visione? Una medicina che, come lei diceva, oggi è molto anche molto specialistica, no? Per cui c'è una parcellizzazione estrema del sapere medico e sembra quasi che un professionista si occupi semplicemente di una cosa, dimenticandosi appunto l'approccio, possiamo chiamarlo olistico, no? Per intenderci.
Sì, certo. Sì, ha centrato ancora una volta, appunto ci si interessa della malattia perdendo il contesto in cui questa malattia evolve, e quindi si perde tutto, perché poi si cura la malattia e non il malato. Ecco perché l'integrazione, poi nessuna forma medica è panacea, nessuno ripudia la medicina accademica, però la vogliamo svolgere in un modo diverso e vogliamo valorizzare tutte le altre forme di medicina, tra cui qualcuna che è millenaria addirittura, no? Tipo la medicina tradizionale cinese, eccetera. Qual è la differenza però? È che mentre la medicina accademica ha un corpo scientifico unico, le varie forme di medicina non ce l'hanno, e allora compito della medicina biointegrata attraverso lo studio del costituzionalismo, perché ogni forma medica ha un'impronta costituzionalistica, attraverso questo linguaggio unico che è il costituzionalismo si cerca di dare un corpo scientifico unico alle varie forme di medicina naturale e poi a queste un corpo unico anche con la medicina accademica. Io sono docente all'Università di Chieti al corso di perfezionamento post laurea in medicina biointegrata, sono docente a Tor Vergata nel master di medicine naturali e quindi anche in ambiente universitario c'è gente illuminata, ci sono cattedratici aperti e si cerca di portare avanti una impostazione nuova che poi dal punto di vista pratico sicuramente è foriera di risultati maggiori.
Senta professore, in conclusione, perché abbiamo pochi minuti, però volevo chiederle questo, essenzialmente ne parlavamo anche con il dottor Muscas qualche giorno fa a proposito della crisi del sistema sanitario nazionale, cioè quali soluzioni, no? I modelli, alla fine la discussione viene fatta molto sui modelli, ancora una volta sull'organizzazione, sì. E rischia di perdersi il discorso invece sul concetto, come lei sta facendo. Sì. Che spazio c'è allora per queste idee che si facciano strada in un momento anche così complicato?
Ma lo spazio credo che verrà da solo, c'è tuttora, perché se ci sono corsi universitari aperti lo spazio evidentemente c'è, ma verrà perché questo modo di...
No, diceva a livello politico naturalmente.
Professor. A livello politico noi troviamo delle aperture, sinceramente, perché appunto le cose viaggiano in un certo modo, si è raggiunto un eccesso. Oggi si parla di medicina di difesa, ci sono 12 miliardi l'anno che vengono spesi per la medicina di difesa. Perché? Perché la medicina dell'evidenza, dei protocolli, comporta che cosa? Il medico si difende e quindi prescrizione di farmaci, di esami a go-go pur di dimostrare, ecco, la malattia. E questo ha un costo. E allora ecco che anche il politico deve guardare necessariamente anche a questo e cambiare strada. Non si può andare in pronto soccorso per una colichetta perché uno magari ha mangiato male la sera prima e fare 4 ore di pronto soccorso per fare l'attack, per fare tutto il protocollo, quando si potrebbe dire: guarda, ecco il clinico, come lei diceva all'inizio, no? Hai mangiato male, una colichetta, piglia un antispastico e vattene a casa.
E che oggi nessuno si assume la responsabilità, come lei diceva.
Ma è con la medicina di difesa che ha un costo, e allora il politico, spinto non fosse altro da una questione del genere, cerca e dovrà per forza rimediare, rivedere un po' tutta l'impostazione.
Professore, grazie.